Gli Unni. Al giorno d'oggi i risultati degli scavi archeologici e le pubblicazioni degli storici sui nuovi stati dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica ci permettono di avere conoscenze molto più dettagliate e ricche di sfumature. Nei decenni passati anche la traduzione di studi cinesi e mongoli ha ampliato notevolmente le nostre conoscenze sugli Unni. Contrariamente a questo, le fonti antiche, che nutrono pregiudizi sugli Unni e non ne conoscono le origini, sono ancora ripetute a livello di gergo politico da certi storici del XXI secolo. Sta di fatto che intorno al 370 nell'Europa orientale compaiono gli Unni e le loro repentine vittorie hanno dato inizio a quello che la storiografia ha chiamato il periodo delle migrazioni dei popoli. È indubbio che già il loro arrivo dalla Grande Muraglia cinese fino al bacino dei Carpazi sia una prestazione non da poco. Si tratta di una distanza di 6.500 chilometri, ma se aggiungiamo anche le numerose battaglie vittoriose contro nemici forti, vediamo chiaramente il valore di questi guerrieri Unni e la capacità strategica dei loro condottieri. Basti confrontare il rendimento di marcia degli eserciti europei e di quello degli Unni per vedere quanto questi ultimi superassero gli altri. Intorno all'anno 395 d.C., gli Unni attaccarono l'impero romano contemporaneamente in Boesia, nei Balcani, e, superando il Caucaso, anche nell'Asia Minore. Diverse opere storiografiche inneggiano ad Annibale per la sua campagna militare settentrionale contro l'impero romano, ma di questo attacco degli Unni non ne parlano, pur trattandosi di una guerra più lunga, ricca di ostacoli del terreno e di una vittoria finale degli Unni. Non si può non tenere in considerazione nemmeno il fatto che la campagna militare contro la Moesia fosse iniziata in gennaio. Ciò significa che di fronte agli eserciti europei coevi, gli Unni riuscivano a lottare anche d'inverno. La sella rialzata degli Unni, erano stati loro i primi ad usarla e a diffonderla in tutta Europa, nel caso dei nobili era coperta da lame d'oro, per esempio a Novorigorevka, a Pech Usokpusta, a Leva, ovvero Levice. Questa sella permetteva al cavaliere una posizione seduta stabile anche su terreni difficili e anche mentre si adoperava l'arco oppure nella lotta ravvicinata. La loro arma principale, l'arco rigido retroflesso, era temutissimo e, secondo gli storiografi antichi, la forza dei loro re era dovuta innanzitutto agli ottimi arcieri, le cui mani coglievano nel segno con una precisione paurosa, condannando con i loro colpi a morte sicura. Nella loro subdola rabbia di guerra non mancavano mai il bersaglio. Nella lotta ravvicinata, gli Unni adoperavano la spada lunga, munita di asta traversa ampia e forte, quella senza asta oppure la spada breve, di 45-50 cm. Dai reperti archeologici e dalle annotazioni dei contemporanei che conoscevano personalmente gli Unni, si ha l'impressione che la società e lo stato degli Unni, tendente a costituire coscientemente un impero, assomigli di più allo stato dei Sassanidi nell'Asia centrale. Gli Unni durante la loro migrazione, avendo lasciato la loro patria in Asia centrale, si insediarono in luoghi diversi. Nell'Asia centrale, più precisamente nel Tuaristan orientale, hanno costituito lo stato degli Unni bianchi, degli Eftaliti, mentre in Europa, sotto la guida del gran principe Balamber, cominciarono a formare un impero degli Unni. Gli Unni rimasti in Asia ebbero un ruolo nella formazione di due dinastie cinesi, i Wei in occidente, nel 386-534, e di Zhou al nord, 557-581. Gli annali cinesi parlano per la prima volta degli Unni asiatici nell'anno 318 a.C. I cinesi, intorno al 220 a.C., prendono dagli Unni l'uso dei pantaloni militari, la veste con la cintura, e si servono dell'aiuto degli Unni come soldati. Nel primo secolo d.C. l'impero Unno dell'Asia giunge dalla Corea al lago Baikal, dalla regione dell'Ordos al lago Aral. Nel 452 Attila occupa gran parte dell'Italia e avanza fino a Roma. Con la morte di Attila nel 453 e la susseguente guerra civile, l'impero Unno si dissolve, però gli Unni e la loro memoria non cessano di esistere. Una parte degli Unni guerreggia sotto la guida del principe Kelkul, come alleati dei Romani orientali contro gli Ostrogoti che invadono la Tracia e ne respingono duramente gli attacchi. Un altro gruppo degli Unni, sotto i principi Emnetsur e Ulzuindur, imparentati con Attila, si insedia sulla sponda meridionale del Basso Danubio, di fronte al punto d'afflusso del fiume Olt. Da qui tornarono ancora una volta nel bacino dei Carpazi, per soccorrere il popolo dei Sadagi, parenti degli Unni, minacciati dai Goti. Probabilmente questa può essere la base storica della leggenda del principe Chaba che ritorna dall'Oriente a soccorrere il suo popolo. Certamente gli avari del Kagano Bayan, gli Onoguri ed i Magiari di Almosh e Arpad non erano identici agli Unni di Balamber o Attila e non ne discendevano direttamente, come anche i Bavaresi, gli Svevi non sono discendenti diretti dei Teutonici, dei Marcomanni o dei Quadi. Anche i francesi odierni, che parlano una lingua neolatina, non sono discendenti diretti dei Franchi, anche se il nome del popolo e del paese deriva dalla denominazione dei Franchi. Al giorno d'oggi i Kazaki, il significato della parola sarebbe uomo libero, i Kirghisi, i Mongoli, i Turchi, sono altrettanto fieri dei propri avi Unni, così come i re ungheresi medievali della loro discendenza da Attila, dagli Unni. Se accettiamo che oggi diversi popoli di origine neolatina, portoghesi, italiani, rumeni, eccetera, di civiltà e religione a volte diversissime, sono eredi della civiltà e della lingua latina, allora anche gli odierni ungheresi, turchi, mongoli, casachi, turmeni, eccetera, possono ritenersi a diritto eredi degli Unni.